Çorma, 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 çorma.
Yarın gün hali çorma plana.
Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati al consueto appuntamento con il radiogiornale della Ciurma Pirata. Oggi trasmettiamo dalle tufose e a tratti deumidificate mura del Forte Prenestino in streaming su alcune onde mediocri e men che mediocri su Radio Spore da Bologna, Radio Gramma dal Buridda di Genova e Radio Wombat da Firenze e ovviamente su Radio Forte. Iniziamo con le notizie transnazionali e transplanetarie. E una notizia che riguarda botte ai palestinesi in carcere e il video di Arez diventa virale. Nel filmato che risale a 2 anni fa si vedono le guardie carcerarie trascinare tra manganellate e calci i prigionieri palestinesi. 15 detenuti rimasero feriti, solo una guardia è stata indagata, non è stato eseguito alcun arresto e il caso è stato chiuso. Nel marzo del 2019 nel carcere israeliano del Negev, dopo che 2 guardie erano state accoltellate e ferite da un prigioniero palestinese, 55 detenuti in maggioranza di Hamas furono brutalmente picchiati con manganelli e presi a calci da almeno 10 agenti e lasciati per ore ammanettati e sul pavimento uno sopra l'altro. A rivelarlo è un filmato delle telecamere di sorveglianza diffuso ieri dal quotidiano Haaretz. In un articolo firmato da Josh Breiner, il quotidiano ricorda che le autorità avevano parlato di sommossa che invece le immagini non mostrano. Piuttosto si vedono le guardie carcerarie trascinare tra manganellate e calci una alla volta i prigionieri palestinesi. 15 detenuti rimasero feriti, 2 in modo grave. Malgrado ciò, solo una guardia carceraria è stata indagata. Non è stato eseguito alcun arresto e il caso è stato chiuso. Questo è uno dei video più scioccanti che abbia mai visto. Dozzine di detenuti sono stati sbattuti a terra dalle guardie, piccati con manganelli e calci mentre erano indifesi. 15 sono rimasti feriti, 2 gravemente. E la polizia ha chiuso il caso perché i responsabili del crimine sono sconosciuti. Così ha commentato Josh Breiner su Twitter. La diffusione del video del pestaggio è coincisa con una nuova giornata di tensione a Gerusalemme Est. Al mattino la polizia ha caricato un raduno di palestinesi che si erano radunati a sostegno delle famiglie dei quartieri di Silba e Sheikh Jarrah, minacciate di espulsione, come ricordiamo, dalle case dove vivono da decenni. Al loro posto andranno coloni israeliani che affermano di essere proprietari delle abitazioni e dei terreni dove sono state costruite. Nel pomeriggio la tensione è risalita quando il deputato di estrema destra Itamar Ben-Gvir, sfidando il rinvio della marcia delle bandiere alla prossima settimana, si è recato alla porta di Damasco assieme a un manipolo di seguaci per sventolare la bandiera di Israele nell'anniversario dell'occupazione militare della zona araba di Gerusalemme nel 1967. Le proteste palestinesi sono state immediate, così come l'intervento della polizia che ha usato il pugno di ferro contro i dimostranti. Le stesse scene si sono viste anche a Sheikh Jarrah, mentre da Gaza Abu Odeida, il portavoce delle brigate al-Qassama, ha fatto sapere che l'ala militare di Hamas segue con attenzione cosa accade a Gerusalemme ed è pronta ad intervenire di nuovo. Lo scorso 10 maggio, dopo l'ingresso massiccio di forze di polizia sulla spianata della moschea, Hamas sparò decine di razzi verso Israele e Gerusalemme. Il governo Netanyahu reagì lanciando l'offensiva aerea Guardiano delle Mura, che ha ucciso circa 260 palestinesi a Gaza e causato gravi distruzioni. I razzi di Hamas e i suoi alleati hanno ucciso 9 israeliani e 3 lavoratori stranieri. Ieri 2 agenti dell'intelligence militare palestinese e un presunto membro della Jihad sono stati uccisi a Jenin, in Cisgiordania, da uomini di una unità speciale israeliana entrata nella città di Jenin.
Ci spostiamo in Francia con la prima di una serie di notizie che portano un po' il denominatore comune della decolonizzazione. La Francia cambia forma alla sua presenza militare nel Sahel. La Francia annuncia una profonda trasformazione della sua presenza militare nella zona. Dopo 8 anni nella regione africana e 55 vittime francesi, Emmanuel Macron ha annunciato la fine dell'operazione Barkhane come operazione esterna della Francia, con il ritiro graduale dei suoi soldati e la chiusura di diverse basi militari, in particolare in Mali. La svolta sarebbe in parte legata ai due colpi di Stato avvenuti negli ultimi mesi in Mali, di cui abbiamo anche parlato nelle scorse edizioni. La lotta contro il terrorismo jihadista continuerà, ha sostenuto Macron durante gli annunci fatti ieri, 10 giugno, a proposito dell'intervento militare in Africa occidentale, in atto dal 2014, continua Macron, ma continuerà nel quadro di un'alleanza internazionale a cui partecipa anche l'Italia e che vede associati gli stati della regione, ha avvertito il Presidente, senza però fornire date né dettagli sulla riduzione dei 5.100 soldati francesi attualmente presenti sul terreno, sul territorio. Macron comunicherà nuovamente su questo dossier a fine mese, a 8 anni dalla prima missione Serval, con cui François Hollande rispose a una richiesta di aiuto di Barnacol, intervento contro i gruppi jihadisti nei paesi della striscia del Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Chad. Sembrava essere arrivato a un punto morto. Poi nelle ultime settimane la situazione regionale è progressivamente degenerata, creando un quadro politico insostenibile. A cominciare dalla morte in combattimento di Idriss Déby Itno, presidente del Chad e comandante del più forte esercito della regione, fino al colpo di Stato nel colpo di Stato in Mali, appunto, di cui si parlava prima, epicentro dell'intervento militare francese. Il messaggio lanciato dal presidente francese ai dirigenti africani è indirizzato anche all'opinione pubblica, ovviamente, a cominciare da quella dei paesi africani, che è sempre più ostile a una presenza militare nell'ex potenza coloniale, che si è rivelata incapace di evitare massacri, corruzione e abusi. A chi afferma che Parigi impone la sua presenza, Macron fa capire che potrebbe anche svanire se non fosse ben accetta. Anche l'opinione pubblica francese è chiamata in causa, ovviamente convinta a ogni vittima francese, ce ne sono state 55 in 7 anni, che la guerra sia impossibile da vincere quando lo è stata quella dell'Afghanistan, da cui gli statunitensi si stanno ritirando. Quindi insomma sempre una mentalità abbastanza da colonialisti.
E ci spostiamo ora in Canada e vogliamo condividere con voi una riflessione che riguarda il silenzio e le discriminazioni contro gli indigeni canadesi. E la scoperta dei resti di 215 bambini nei terreni dell'ex scuola residenziale indiana di Kamloops ha infatti suscitato nuovi esami di coscienza in Canada a proposito della condizione dei popoli indigeni nel paese, per l'appunto. E gli orrori del sistema delle scuole residenziali, che aveva lo scopo di assimilare gli indigeni e che, secondo il rapporto del 2015 della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, equivaleva a un genocidio culturale, sono solo la punta dell'iceberg. I canadesi indigeni, che comprendono i popoli autoctoni delle prime nazioni, i Métis e gli Inuit, sono indietro rispetto agli altri canadesi in ogni importante indicatore di benessere economico e sociale, oltre che di sviluppo umano. Le esperienze e le possibilità di vita per gli indigeni canadesi sono cupe e rappresentano un fallimento politico di proporzioni enormi per un paese avanzato come il Canada, dotato di uno stato sociale ben sviluppato. Il 31 maggio, nel suo discorso tenuto dopo la terribile scoperta di Kamloops, ci si poteva forse aspettare che il primo ministro Justin Trudeau affrontasse il sistematico ritardo dei canadesi indigeni in tutti questi indicatori economici e sociali e che indicasse una strada per affrontarli. E in realtà, nonostante la sua retorica progressista, il primo ministro è stato determinato quanto il precedente governo di Stephen Harper nello spendere milioni di dollari per combattere battaglie legali contro le rivendicazioni indigene. E ricordiamo che gli indigeni canadesi rappresentano solo il 5% della popolazione.
E andiamo avanti con una notizia di geopolitica. Il 10 giugno il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente statunitense Joe Biden hanno avuto un primo incontro a Carbis Bay in Cornovaglia, dove oggi si aprirà il vertice del G7. I due leader hanno firmato una versione aggiornata della Carta Atlantica, redatta da Churchill e Franklin Delano Roosevelt 80 anni fa, includendo nuove sfide come la lotta alla pandemia, la crisi climatica e i cyberattacchi, di cui parleremo di quest'ultimi più avanti.
Rapporti Stati Uniti-Messico. Nella giornata di ieri, 10 giugno, nel corso di un'udienza davanti a un tribunale federale di Washington, Emma Coronel, la moglie del narcotrafficante messicano Joaquin El Chapo Guzman, si è dichiarata colpevole di aver partecipato alle attività criminali del cartello di Sinaloa. Coronel avrebbe deciso di collaborare con i procuratori federali in cambio di una riduzione di pena. El Chapo è stato invece condannato all'ergastolo nel 2019.
Mentre torniamo a parlare di Etiopia, il 10 giugno Mark Lowcock, responsabile delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, ha affermato che una carestia è in corso nella regione settentrionale del Tigray e che è destinata a peggiorare, invitando la comunità internazionale a mobilitarsi. Non è l'unica voce che è arrivata negli ultimi mesi da una zona in cui comunque l'informazione è abbastanza limitata. Circa 350.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti nel Tigray, dove un conflitto è in corso dal novembre del 2020, e nelle vicine regioni degli Amhara e degli Afar. La situazione è complessa, quella del conflitto in Tigray, che attualmente vede la paradossale alleanza tra l'esercito federale etiope e quello eritreo al fine di fronteggiare i miliziani della regione, appunto del Tigray, e riacquisirne il controllo. È una guerra civile scoppiata poco dopo gli storici accordi di pace con l'Eritrea e maturata nel contesto di un federalismo, quello etiope, che sempre più mostra i propri limiti e pericoli legati soprattutto ai conflitti etnici in un paese di 150 milioni di abitanti.
Andiamo in Birmania, dove il 10 giugno l'ex premier di fatto San Suu Kyi, arrestata il 1 febbraio durante un colpo di stato militare, è stata incriminata per corruzione e rischia fino a 15 anni di prigione. Secondo la procura militare avrebbe ricevuto tangenti per più di $500.000 e una decina di chili d'oro. Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, era stata già incriminata per altri 6 capi d'accusa.
Ci spostiamo in India, almeno 12 persone, tra cui 8 bambini, sono morte ieri nel crollo di un edificio a Mumbai, capoluogo dello stato occidentale del Maharashtra. Secondo le autorità locali, il crollo è stato causato dalle forti piogge monsoniche negli ultimi giorni.
Per quanto riguarda i rapporti fra Italia e Gibuti, riportiamo la notizia che riguarda appunto il caso dell'Italia che aumenta le forze in Gibuti, il microstato da cui si controlla il Corno d'Africa. La piccola città-stato della Repubblica di Gibuti, ex colonia francese, nell'ottica dell'accresciuta attenzione politico-militare per la sua posizione geostrategica, è infatti diventata un punto fondamentale per tutto il territorio del Corno d'Africa. E proprio per questa sua posizione strategica le potenze globali si concentrano sul Gibuti per controllare tutto il territorio dell'Africa orientale e sia per interessi politici che commerciali. A tal proposito il ministro della difesa Guerini aveva incontrato a Roma nel gennaio del 2020 il suo omologo gibutiano Bouran, siglando un nuovo accordo bilaterale in ambito ricerca e sviluppo, supporto logistico, acquisizione di prodotti e servizi e attività formative e addestrative. Ricordiamo che nell'ambito di Atalanta, la missione diplomatico-militare dell'UE per prevenire e reprimere gli atti di pirateria marittima lungo le coste degli stati del Corno d'Africa, è iniziata nel dicembre del 2008, le forze armate italiane nell'ottobre 2013 hanno installato in Gibuti la BMIS, la base militare italiana di supporto. Attualmente nella base italiana di Gibuti possono essere presenti fino a 117 militari e 18 mezzi terrestri. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU e l'UE hanno previsto un sostanziale aumento delle unità paramilitari sotto addestramento, ma pare non abbiano tenuto conto delle pericolosità di tale decisione. Come asserisce l'analista statunitense Wanda Welba Brown, le unità Darwish operano indipendentemente dall'alleanza nazionale somala e agiscono sotto la direzione dei vari presidenti degli stati membri della federazione. Risultano quindi essere una base di potere importante per l'elite politica, una vera e propria guardia pretoriana che fornisce protezione e minaccia contro i rivali. Le Nazioni Unite e Bruxelles sembra quindi che ignorino anche le autorevoli denunce di abusi e violazioni dei diritti umani da parte delle forze Darwish.
Passiamo ora alle notizie dalla penisola e dalle isole. Cominciamo con Lodi. Notte di tensione a Lodi di fronte ai magazzini della Zampieri di Tavazzano. I Sea Cobas denunciano che il presidio è organizzato dai lavoratori per protestare contro i licenziamenti dello stabilimento FedEx di Piacenza, è stato attaccato da un gruppo di operai e di bodyguard dell'agenzia, assoldati dai padroni, con bastoni e sassi di fronte agli occhi delle forze dell'ordine che non sono intervenute per fermare l'aggressione. Per circa 10 minuti è stato lasciato agire indisturbato dalla polizia che era a pochi passi e non ha mosso un dito, scrivono su Facebook i sindacati. Durante i tafferugli un lavoratore di Piacenza che stava protestando è rimasto ferito alla testa ed è stato portato in barella in ospedale. Un episodio simile era avvenuto poco tempo fa, l'avevamo segnalato, a San Giuliano Milanese. Nel comunicato dei Sicobas, di cui vogliamo riportarvi uno stralcio, si legge: la squadraccia guidata dai capiclan di Zampieri, mimetizzatasi tra i lavoratori e col sostegno di qualche crumiro, ha attaccato il presidio, composto da circa 40 lavoratori del Sicobas a mani nude, e per circa 10 minuti è stato lasciato agire indisturbato dalla polizia, che era a pochi passi e non ha mosso un dito. Il risultato è un lavoratore di Piacenza con la testa fracassata e attualmente ricoverato in fin di vita. La lotta eroica dei lavoratori di Piacenza, oltre a imprimere pesanti perdite economiche al colosso americano e ai suoi scagnozzi di Zampieri, sta contribuendo a svelare una volta per tutte la reale identità di FedEx, un'associazione a delinquere che si serve della criminalità organizzata per reprimere col sangue le proteste dei lavoratori. Continueremo, sempre il comunicato, continueremo a rispondere colpo su colpo alla loro violenza con la forza organizzata dei lavoratori di tutta la filiera e dell'intero settore della logistica. Denunceremo in tutte le sedi che i complici del tentato omicidio di stasera sono il governo Draghi, il ministro Giorgetti e le forze di polizia, che attaccano gli scioperi e assistono inermi alle aggressioni di bande armate contro i lavoratori. Per questo il 18 giugno invitiamo tutti i lavoratori ad aderire allo sciopero nazionale del trasporto merci e logistica, e invitiamo tutti i proletari, i solidali e i movimenti che intendono opporsi alla brutalità di padroni e mazzieri a manifestare sabato 19 giugno a Roma.
Riportiamo ora una notizia, l'ennesima purtroppo, riguardante morti sul lavoro. Incidente ad Ostia, dove è morto un operaio che è stato colpito da un palo degli ormeggi. Si è consumata quindi questa tragedia ad Ostia intorno alle 15 di ieri, 10 giugno, dove appunto un operaio è morto in un cantiere nautico. L'uomo è deceduto sul colpo dopo essere stato colpito da un palo da ormeggi che, per motivi e dinamica ancora in corso di accertamento, si sarebbe staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia e il personale del 118. Il fatto è avvenuto in un cantiere navale di via dell'Idroscalo 255. La vittima era un operaio di 58 anni, originario della provincia di Potenza, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori nell'area del cantiere. Solamente ieri, solamente due giorni fa, un'altra tragedia simile sul litorale a sud di Roma, dove Roberto Grossi è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Il dramma in via Tito Speri, nella zona industriale del comune del litorale, e ci conferma purtroppo che salgono ancora i dati delle morti sul lavoro nel Lazio, gli ultimi in ordine di tempo a Velletri, quando a fine maggio morirono due uomini, entrambi schiacciati da un trattore.
E rimanendo nel Lazio, ci aggiorniamo sulla questione rifiuti a Roma, nella provincia di Roma. Rifiuti, nuovi accordi per scongiurare l'emergenza a Roma, aumentano i costi per gli sbocchi fuori regione. Dal Campidoglio ok alle proposte di Giovi, che comportano 668.000 euro di extra costi per le casse di Roma Capitale. Nulla di fatto anche oggi dal tavolo per l'emergenza dei rifiuti al Ministero della Trasformazione Ecologica. Rimane la rigidità delle posizioni, in particolare quella del Comune di Roma, fermo nel dire no all'indicazione della discarica all'interno del proprio ambito territoriale. Al fianco di questa certezza ce n'è un'altra, ben più drammatica. Dal 15 giugno, quindi da martedì, la discarica di Sogliano Ambiente, che è una di quelle che riceve gli scarti del TMB di Roma, smetterà di accogliere la spazzatura della capitale. Il risultato conseguente potrebbe essere il blocco della raccolta. Le soluzioni per l'emergenza immediata, a dirlo è Giovi, società che gestisce gli impianti di Malagrotta, che in una lettera presentata al Ministero ha segnalato l'ormai imminente criticità, mettendo nero su bianco le possibili soluzioni, dicevamo, che sono 6 destinazioni in 5 regioni italiane: Abruzzo, Marche, Puglia, Friuli e Lombardia, per circa 6.000 tonnellate, il tutto per arrivare quantomeno alla fine del mese.
E di oggi invece la notizia dell'istituzione, tramite decreto, dell'Agenzia Nazionale di Cybersicurezza. Il decreto, messo a punto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Delegato alla Sicurezza della Repubblica ed ex capo della Polizia Franco Gabrielli, prevede l'istituzione di un nuovo organo incaricato della difesa cibernetica delle infrastrutture critiche del Paese, oltre che il coordinamento dei fondi del Recovery Fund per la Cybersecurity. La nuova agenzia prende così in carico direttamente la difesa del perimetro telematico della Repubblica e quindi la difesa da cyberattacchi, lasciando invece in mano alla precedente agenzia l'attacco e quindi sostanzialmente lo spionaggio. La nascente ACN passerà per un primo scrutinio sui tavoli del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che è sostanzialmente la dirigenza dei servizi segreti, che amplierà le sue mansioni già profondamente focalizzate sul coordinamento del lavoro del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, DIS, che coordina le agenzie dell'intelligence nazionali. La bozza del decreto istitutivo dell'ACN garantisce al COPASIR un ampio e dettagliato potere di controllo. Il COPASIR sarà chiamato in causa tra le istituzioni chiave, dunque, per applicare e costruire il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Potrà approvare lo statuto del nascente ente o proporre modifiche, dovrà ricevere dal Premier, titolare dei poteri di coordinamento sull'agenda cibernetica del Paese, comunicazione sugli stanziamenti finanziari, riceverà comunicazioni sulle attività del gruppo operativo e del nucleo di sicurezza cibernetica e dovrà approvare la relazione annuale costruita dall'ACN. Potrà inoltre ricevere in audizioni i vertici dell'agenzia. E si tratta in sostanza di una serie di competenze chiare e di una interlocuzione tra due branche dello Stato che mirano a risolvere le ambiguità insite nel progetto che il governo Conte Bis aveva attuato con l'Istituto Italiano di Cybersicurezza, il LIC, e da costituire come fondazione di carattere privatistica. Invece la nuova ACN sarà un'istituzione di diritto pubblico. Tuttavia il modello a cui guarda Palazzo Chigi è quello dell'ANSI, l'agenzia cyber del governo francese, in continuo contatto con le start-up e le aziende del settore. Quindi l'intenzione è probabilmente in linea con la tendenza degli ultimi 10 anni di subappaltare ai privati competenze, operazioni e dati critici per lo Stato. Staremo a vedere come questa agenzia per la cybersicurezza nazionale cambierà le nostre vite.
Aria che tira.
E vediamo ora il bollettino del livello di inquinamento riscontrato dalla rete territoriale low cost di centraline autocostruite e autogestite di monitoraggio della qualità dell'aria, Che Aria Tira, che potete consultare sul sito cheariatira.it. Segnaliamo aria abbastanza pulita nei punti di campionamento sparsi al centro-nord della penisola, mentre nel modenese i livelli delle polveri sottilissime sono moderati ed in salita. Livelli di polveri sottilissime non trascurabili anche nelle zone urbanizzate di Genova, Venezia e Verona. Nel milanese i livelli di polveri sottili sono molto elevati e i livelli di polveri sottilissime sono moderati ma in salita anche lì.
Passiamo agli appuntamenti di questo fine settimana. A Roma, oggi venerdì 11 giugno, ore 18, al laboratorio occupato autogestito Agrobax in via della Vasca Navale, chiamata alle arti e alle scienze por la vita. Costruiamo insieme un festival delle arti e delle scienze dal basso per l'arrivo della carovana zapatista. Sempre oggi a partire dalle 18 al CSO a cortocircuito I Shines Ladies Drag Band in concerto. Oggi venerdì 11 giugno al CSO a Forte Prenestino, via Federico Delpino, Centocelle, alle 19.30 presentazione del libro Che cosa resta di noi di Yuri Di Molfetta, illustrato da Squaz. Alle 21 concerto dei Wendy. Domani sabato 12 giugno con concentramento alle 15 in Piazza dell'Esquilino, manifestazione nazionale beni comuni acqua e nucleare, indietro non si torna.
Firenze, sabato 12 giugno ore 19 al Next Emerson Garden in via del Bellagio 15, concerto dei Live Octopoli Pulpe e presentazione del nuovo disco Octopulpe.
A Bologna, venerdì 11 giugno alle 17 ai Giardini Filippo Re, Timelapse Festival Pandemia tra ecologia e transfemminismi. Sempre l'11 giugno alle 17 a Piazza del Nettuno, se 10 vi sembrano pochi, oggi come ieri no alla privatizzazione. Sempre l'11 giugno alle 18 al Circolo Anarchico Berneri Cinespaccio, aperitivo e proiezione di Seaspiracy, esiste la pesca sostenibile. Sempre venerdì 11 giugno al TPO via Cesarini, via Casarini 17, presentazione di Daesh, viaggio nella banalità del male. Sabato 12 giugno alle 15.30 al Labas, vicolo Bolognetti. Scusate, l'agenda è in aggiornamento.
Presentazione e discussione pubblica del progetto per la sovranità alimentare in Emilia Romagna. E anche domenica 13 giugno invece a Scheggia, a via Andrea Costa 169, Record Store Day. Poi anche sempre domenica 13 giugno alle 14 a piazza di Scaravilli, Assemblea Nazionale Scuola, Università e Ricerca, serve una exit strategy. Domenica 13 giugno alla ex centrale in via di Corticella 129, Dub Sunday. E domenica 13 giugno 2021 sempre alle ore 18 presso Fuori Orsa, via Serlio 25, l'ora del tè, presentazione del libro. E inoltre ricordiamo la marcia popolare Notav, che avverrà sabato 12 giugno in Val di Susa.
Bene. Allora, con la promessa di riaggiornarci sulla toponomastica di Bologna, Firenze, per evitare di continuare a fare strafalcioni sui nomi delle vie, dei luoghi dove si realizzano questi appuntamenti che vi comunichiamo inoltre che la radio non si ferma qui e a seguire potrete ascoltare su Radio Spore e alle ore 14 Risvegli, alle 17.30 Balene e Sgumbei e alle 18 Tinala in replica.
Mentre su Radio Wombat alle 14.30 L'Urlo dei Balcani in replica, alle 16.30 Buongiorno Palestina sempre in replica, alle 18 Canna e Camicia in diretta e alle 21.30 Ururu in diretta.
Su Radiogramma Straight Out a Cantina alle ore 14, a seguire alle ore 15 Cartunia, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda e alle 17 Have a Breakbeat Reloaded.
Mentre su Radio Forte alle 15.55 5 minuti di Note al margine, alle 17 The Clan, alle 18 La striscia del Treccia, alle 19 Top of the Lights. E anche per oggi credo che sia tutto dal GR. Ringraziamo la redazione tutta per il supporto e un saluto dagli studi di Radio
Grazie
Forte.
Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Un saluto.
Ciao. Radio Giornale Ciurma Pirata.